Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa che è di fatto l'inaugurazione della stagione musicale del Dipartimento di Musica e Spettacolo. Sono Maurizio Giani, sono il responsabile delle attività musicali, ho il piacere di presentare gli ospiti di oggi. Inaugurazione perché, come tutti sapete, il concerto inaugurale previsto il 7 febbraio con il maestro Christian Leotta, un programma beethoveniano, è stato sospeso per ben noti motivi. Però l'inaugurazione di oggi è comunque nell'ambito musicologico altrettanto prestigiosa, perché presentiamo il carteggio Verdi Ricordi, curato da professor Angelo Pompilio e dalla dottoressa Madina Ricordi, che purtroppo non è potuta essere con noi e si scusa. Io ho alla mia sinistra la dottoressa Maria Mercedes Carrara Verdi, che è presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani in Parma, a cui si deve l'edizione di questo importante carteggio, e la professoressa Giuseppina Laface Bianconi, che è attualmente direttore del Dipartimento di Musica e Spettacolo e direttrice del prossimo Dipartimento di Arti Visive, Performative e Multimediali, che nasce dall'aggregazione voluta in questi anni di riforme dal Ministero. Alla mia destra il professor Angelo Pompilio, che è, oltre che curatore del volume, direttore del Dipartimento di Storia e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali in Ravenna. E do la parola alla presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani, dottoressa Maria Mercedes Carrara Verdi.
Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qui presenti questa sera. Per me è un onore essere qui con voi. Ringrazio la dottoressa Laface perché mi ha permesso, ha insistito parecchio perché io ci fossi, ci tenevo moltissimo a esserci, a presentare questo nostro ultima fatica, il carteggio Verdi Ricordi, l'ultima edizione. Io sono Maria Mercedes Carrara Verdi, presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani, che ha sede in Parma, e per vantarmi, sono anche la pronipote del maestro Verdi, quindi giusto per vantare un attimo così. Quindi sono molto di parte, mi spiace, sono così. Io conosco molto bene il professor Angelo Pompilio perché ha collaborato per tantissimi anni e ancora collabora con l'Istituto Nazionale di Studi Verdiani, fin da quando era giovane. come studioso, come impostatore, diciamo così, del nostro database per la ricerca, per la catalogazione e quant'altro. Noi con l'Università di Bologna, l'Istituto con l'Università di Bologna ha collaborato soprattutto a livello di professori, di vostri docenti o comunque di personale che ha lavorato qui. Ad esempio ricordo Marco Beghelli, come ricordavamo prima con la dottoressa Pasquini, sono stati i nostri collaboratori, per cui è veramente un onore essere qui stasera. Non mi addentro all'interno delle spiegazioni del libro perché sicuramente Angelo sarà più preciso di me. Volevo solo spiegarvi a grandi linee che cos'è l'Istituto di Studi Verdiani. Non è solo un ente per la pubblicazione di libri. Noi abbiamo diversi filoni su cui orientiamo il nostro lavoro. Prima di tutto abbiamo una grossa biblioteca, quasi 16.000 volumi, sulla musica dell'Ottocento, in particolare sulla musica verdiana, e quindi aperto al pubblico. Molti ricercatori, ma non solo, musicisti, direttori d'orchestra, cantanti vengono presso di noi per approfondire le loro ricerche. Abbiamo diverse libretti, anche prime edizioni, quindi tante cose. E poi abbiamo un archivio di lettere e archivio visivo, quindi lettere del maestro e dei suoi corrispondenti, e un archivio visivo che sono soprattutto bozzetti di opere oppure scenografie. Anche questo è fruibile attraverso un database, e quindi gli studiosi, gli studenti, chi vuole approfondire particolari discorsi può attraverso il nostro istituto prenderne visione. Io ringrazio moltissimo la dottoressa, non voglio rubare tempo, tanto non ho niente da dire, quindi la ringrazio davvero tanto per questo invito e le lascio la parola.
Grazie.
Mi intervento, le passo il microfono.
La scaletta concordata prevede adesso l'intervento della professoressa Giuseppina Laface, che entrerà nel merito del carteggio. Il suo sarà un intervento esteso con ascolti musicali. Prego.
Innanzitutto io ringrazio di cuore la Presidente Maria Mercedes Carrara Verdi per essere qui, per aver detto queste parole iniziali, e perché credo che la realtà dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani sia una realtà non solo importante per l'Italia, ma a livello planetario. Questo lo sanno tutti gli studiosi di Verdi, e quindi io voglio ringraziare a nome non solo del Dipartimento, ma degli studiosi italiani e non italiani, quello che l'Istituto Nazionale fa da sempre. Ecco. Ringrazio la Presidente, ringrazio l'Istituto, e ringrazio anche una persona che avevamo invitato, ma che non può essere qui per il freddo e per difficoltà anche un pochino, che è la dottoressa Gabriella Carrara Verdi, alla quale si devono molti, ha un'età avanzata un po', possiamo dirlo.
Sì, ha quasi 90 anni.
Quasi 90 anni, ma è la persona che veramente ha dato moltissimo perché l'opera di Verdi fosse veramente valorizzata e data al mondo. Quindi qui veramente faccio questo grande ringraziamento anche alla dottoressa Gabriella, la prego di porgere questo mio ringraziamento. Ecco. Bene, ovviamente dico anche che noi speriamo che il Dipartimento di Musica e Spettacolo, e poi il grande dipartimento che stiamo costruendo, sia il Dipartimento delle Arti Visive, Performative e Mediali, il DAVIPEM, possa corroborare i rapporti con l'Istituto. Questo per noi è un onore ed è anche una grossa, una speranza, e credo che faremo di tutto per realizzarlo.
Grazie.
Grazie. Bene, detto questo, parto da un... Mi hanno dato l'incarico di parlare un po' di questo volume e soprattutto di entrare nel discorso di questo carteggio. Voglio dire che da anni io intendo scrivere un saggio su Otello che non ho mai scritto, e non ho mai scritto per il semplice motivo che attendevo proprio questo volume. Ora, non è detto che io lo scriverò, però sicuramente questo volume è uno strumento essenziale per gli studi verdiani, cioè da questo momento gli studi sull'Otello hanno uno strumento fondamentale. Voglio dire che il libro curato da Angelo Pompiglio e da Madina Ricordi è uno dei libri più belli di questi ultimi anni. Quindi lo dico subito, ora dirò forse qualche altra lode e poi non dico più nulla perché non ho molto da dire, nel senso che veramente questo è uno dei vertici dell'editoria di questi ultimi anni. Che cos'è questo volume? Questo volume raccoglie la copiosa corrispondenza, sono 381 documenti, intercorsa tra il grande compositore e il suo editore Giulio Ricordi, figlio di Tito Ricordi, negli anni della creazione d'Otello. Ora, Otello andò in scena il 5 febbraio del 1887. Questo carteggio prende gli anni dall'86 all'88. Il dialogo fra i due personaggi, i due grandi personaggi, va oltre il mero rapporto di affari e tocca una notevole quantità, varietà di temi, diciamo dalla drammaturgia alla valutazione della scelta dei cantanti, dalla cultura generale alle vicende politiche e aziendali e anche ad alcune vicende familiari. Lo scambio è sempre amichevole, ma non sempre c'è concordia di vedute fra i due. Ci sono dei momenti in cui uno la vede in un modo e l'altro la vede diversamente. Il lavoro dei due curatori, ossia di Angelo Pompiglio e di Madina Ricordi, è esemplare. Non posso usare altra parola, esemplare. Ciascun documento è annotato, commentato, arricchito di notizie, riflessioni, quesiti, e il lettore così può ricostruire tutto un contesto e comprendere ogni singola espressione entro un quadro articolato e vivido. Quindi il libro, il volume, ci propone una rete straordinaria di cosa succede attorno alla creazione di Otello sul piano dell'aspetto creativo, della messa in scena dei cantanti, dei problemi economico-finanziari. E quindi ci dà l'immagine di che cos'è il mondo della produzione teatrale negli anni Ottanta dell'Ottocento. Credo che su questo aspetto poi Angelo interverrà in particolare. Un dato biografico. Quando Giuseppe Verdi scrive l'Otello ha 73 anni. È un grandissimo compositore riconosciuto in tutta Europa. Giulio Ricordi ne ha 45. Il librettista dell'Otello, Arrigo Boito, ne ha 44. Quindi c'è una notevole differenza fra Giuseppe Verdi e questi due giovani. Io credo che questo sia uno dei questa differenza anagrafica sia stata una delle molle che abbia favorito la creatività di Verdi, che abbia stimolato molto la creatività verdiana. Del resto non è poi un caso, perché ci sono appunto parecchi casi di differenza anagrafica che portano in questa direzione. Insomma, anche il rapporto fra Clara Schumann e Brahms, tanto per dirne uno, se andiamo anche a Rainer Rilke e Lou Salomé, tanto per dirne un altro, la differenza anagrafica a volte stimola proprio la creatività. Su questo punto poi ritornerò proprio alla fine nelle conclusioni. Come sono le lettere di Giulio e qual è il rapporto con il maestro? Le lettere di Giulio sono spesso lunghe, lui è sempre molto deferente, talvolta è tosto, però è sempre molto deferente ovviamente nei confronti del maestro. A volte consiglia il maestro, a volte invece chiede consigli al maestro. Usa sempre grande rispetto, talvolta anche un atteggiamento un po' scherzoso, un po' ironico anche. Per esempio, in una lettera scrive: «Udii la quarta rappresentazione di quella certa opera che si intitola Otello e che varrebbe la pena che ella, maestro, udisse un giorno o l'altro per imparare qualche cosa per quando scriverà un'altra opera». Molto divertente, no? Ecco, questo è un po' lo stile di Giulio. Il maestro invece scrive lettere più brevi e diretto, a volte ogni tanto fa il divo, se lo può permettere, il bizzoso, il brusco anche, ma poi si lascia condurre per mano. È molto bello questo insieme di cose. Quindi queste lettere sono sempre, mostrano deferenza, mostrano affetto, qualche tic, qualche posa, ma sempre un rispetto reciproco assoluto. Otello è un'opera che costa fatica, è un'opera particolare. Lo sa Verdi, ma lo sanno anche tanti altri che sono attorno a Verdi. Per esempio lo sa il maestro che dirigerà l'opera a Milano, ossia Franco Faccio, il quale scrive il 14 agosto dell'86, scrive a Giulio Ricordi e gli dice che non è possibile parlare della musica di Otello perché è una musica che, dice, ho ascoltato con una commozione che puoi facilmente immaginare. Ti dirò che il genio di Verdi è inestinguibile e questa sua creazione non somiglia alle altre, pure immortali, che la precedettero. E qui Faccio dice una cosa molto vera, molto giusta, ossia Otello è un'opera che non somiglia alle altre opere precedenti, è un'opera completamente diversa, ed è verissimo. Anche il maestro sente la pesantezza di quest'opera, di aver scritto quest'opera, e ogni tanto infatti si trova nel carteggio delle frasi del tipo: sono stufo di Otello, che lo brucerei subito, o questo maledetto Moro, ma maledettissimo Otello, ma chi me l'ha fatto fare di scriverlo, eccetera, e così via, non lo avessi mai scritto. Queste frasi ricorrono di frequente. Quando il primo novembre dell'86 viene concluso Otello, Giuseppe Verdi scrive a Giulio Ricordi e dice: vi scrivo per dirvi che Otello è finito. Proprio finito, 3 punti esclamativi o 4. Finalmente, 8 punti esclamativi. Quindi non ne posso più, è chiuso. Beh, chiunque abbia scritto un libro, credo che anche Angelo Pompiglio, quando ha finito il carteggio, ha finito la curatela del carteggio, mi ha detto: finalmente. Ecco, questo è comprensibile anche noi che non siamo Verdi. Chiaro, c'è questa liberazione quando si finisce qualcosa. Questo capita il 1 novembre. Cosa succede il 2 novembre, cioè il giorno dopo? Il 2 novembre Giulio Ricordi scrive queste parole. Dunque, è finito questo prodigioso Otello, veramente prodigioso, ma chi scrive? Poma Verdi. Scrive a Giuseppina Strepponi, ossia la signora Verdi. E dice questo, è un grande capolavoro, grande nei dettagli, grande nelle forme generali, è un colosso michelangiolesco cesellato dal Cellini. Bene, Giulio Rigori ha capito tutto dell'Otello. In effetti, l'Otello è un colosso michelangiolesco cesellato dal Cellini. Infatti, è un'opera che va per grandissime pennellate e nello stesso tempo con un'attenzione al particolare straordinario. Che Giulio Rigori invii questa lettera alla signora Giuseppina Strepponi Verdi fa comprendere quanta importanza Giuseppina avesse nell'entourage culturale del maestro. Per quest'opera particolare Verdi si preoccupa di ogni aspetto, si preoccupa innanzitutto dei cantanti. Ora, a Milano il personaggio di Otello verrà rappresentato da un certo Francesco Tamagno. E Giulio Rigori all'inizio dice a Verdi, beh, ora magari sentiamo Tamagno, così vediamo un po' come va. Verdi è un po', non è contentissimo prima, ma dice, guarda, perché ci sono nell'Otello delle frasi lunghe, lunghe, legate, e insomma Tamagno non ha questa qualità, non riesce a cantare a mezza voce. Poi dice, beh, vabbè, c'è anche da dire che all'ultimo Otello dovrebbe essere spossato fisicamente e moralmente, ma appunto deve cantare sempre con voce semispenta e Tamagno non ha questa qualità. E poi è preoccupato della fine del primo atto, perché c'è questo bellissimo duetto d'amore, dice, Tamagno non riesce... L'atto finisce freddamente poi, perché non ce la fa Tamagno. Vabbè, poi insomma Tamagno canterà però alla Scala. Per Desdemona è ancora peggio, e lì non sarà mai contento veramente lui. Intanto Giulio gli propone Gemma Bellincioni, ma lui prima dice non la voglio neppure sentire, per carità si perde il tempo, ma assolutamente niente. Poi però il giorno dopo scrive, ma sì sì fatemela sentire, insomma si vede proprio la tensione. Però che cosa fa? Scrive a Boito, perché si consiglia talvolta con Boito su parecchi aspetti. E Boito risponde in maniera lapidaria. La Bellincioni non è ancora un'artista e non lo sarà mai. Punto, chiuso. E la Bellincioni passa via. La cantante che interpreterà Desdemona sarà Romilda Pantaleoni. Anche sulla Pantaleoni incomincia Verdi a fare delle difficoltà. La Pantaleoni aveva cantato a Roma e aveva suscitato un grande fanatismo quasi. Ma il maestro dice, ma più il fanatismo è grande, più io temo per Desdemona. Perché? Un'artista tanto appassionata, ardente, violenta, come potrà moderarsi e contenersi nella passione calma ed aristocratica di Desdemona? Quindi qui è molto chiaro, cioè lui ha un'idea di Desdemona di un certo tipo, quindi questa passionalità, questa maniera di cantare della Pantaleoni lo intimorisce. A un certo punto, vabbè, poi la Pantaleoni canterà comunque, ma lui troverà sempre da ridire comunque. Poi nelle riprese dell'opera Giulio vorrebbe gli porta davanti ad Algisa Gabbi, ma lui rifiuta, no no per carità, questa è una Desdemona mediocre, no, non è possibile. Gliene propone tante altre e a questo punto il maestro scrive queste righe feroci. Teodorini, Borghi Mamo, Ferni, impossibili tutte per la parte di Desdemona. Chi resta? La Terrazzini, la Cattaneo, la Damerini, pezzi di legno, impossibili a rendere quella parte tanto poetica, troppo poetica per dei tozzi di carne senza talento. Come dire, non gli mancava la chiarezza al maestro. Bene, un altro aspetto che preoccupa Giuseppe Verdi è la messa in scena. Perché? Perché c'è un solco incolmabile fra la concezione sua dell'azione drammatica e poi la realizzazione finale dello spettacolo. Non aveva visto tante regie di registi contemporanei, per fortuna sua. La prima esecuzione di Otello alla Scala porta Verdi ad una sequela di lamentele. Il 29 aprile 1887, quindi ricordo che l'opera andò il 5 febbraio dell'87, quindi il 29 aprile lui scrive: alla Scala non tutto era bene, decorazioni malintese, mise en scène mal regolata, il fuoco di gioia, il bastimento, la tempesta, meschini assai assai, poi e poi, povero Otello, deploro che sia venuto al mondo, del successo che me ne importa, amen. Chiaramente di Milano non gli era piaciuto nulla. Poi non vuole che l'opera venga fatta a Genova perché dice lì c'è un teatro smontato e ci vogliono molti anni per metterlo all'onore del mondo, quindi per favore non fatela a Genova, eccetera, eccetera. Bene. Il rapporto fra Giulio Ricordi e Giuseppe Verdi è ben delineato da alcune lettere, io mi soffermo ora su qualcuna, perché alcune di queste vertono su un aspetto cruciale, ossia il rapporto dell'Otello verdiano con il dramma originario di Shakespeare. E sono anche intellettuali di come questo scambio intellettuale fra il maestro e l'editore sia anche psicologicamente intenso. Ne prendo per esempio qualcuna. Cosa succede? Succede che a un certo momento Giulio Ricordi va a sentire l'Otello di Shakespeare interpretato da un certo Giovanni Emanuel, che era un attore di grande fama, e subito scrive le sue impressioni a Giuseppe Verdi e gli dice che l'Otello di Shakespeare è un colosso, che in scena guadagna più che alla lettura, che Boito ha estratto il succo vitale dall'opera di Shakespeare per fare il libretto, e non soltanto, ma che era rimasto anche impressionato dai dialoghi, perché rammentando, quindi sentendo i dialoghi di Shakespeare e poi rammentando il libretto, vedeva che le parole che più colpivano il pubblico erano fedelmente riportate nel libretto, ed è vero perché ci sono dei punti proprio quasi identici. Boito non era andato invece a questa rappresentazione dell'Otello di Shakespeare, e non c'era andato perché l'Emanuel non gli piaceva. Infatti scrive così, scrive al maestro: ma Emanuel è un mediocrissimo attore, freddo, monotono e antipatico. Se dall'ovo di una gallina non può nascere un'aquila, dalla testa dell'Emanuel non può venire fuori nessuna interpretazione di Otello. Basta. Il maestro non era andato, mentre invece erano andati i cantanti, quindi c'erano Giulio Ricordi e i cantanti, non Boito, non il maestro. Il maestro il 24 dicembre, quindi vigilia di Natale, scrive a Giulio dicendo: guarda, io sono del parere di Boito, non mi piace che i cantanti siano andati a vedere questa rappresentazione. Perché se io e Boito abbiamo fatto bene, ok, d'accordo. Se invece abbiamo fatto male, è inutile cercare di aggiustare vedendo il dramma di Shakespeare. Sembra quindi quella del maestro una posizione un po' oscurantista. Ora vediamo che non lo è affatto. Questo è il 24 dicembre. Il 25 dicembre, ossia per Natale, Giulio Ricordi scrive di nuovo al maestro. È una lettera lunghissima. Ed esordisce così: ella sa, maestro, che in certe cose io sono uno zuccone. Ebbene, mi permette e me lo perdoni anche stavolta che io rimanga del mio parere. Ammettiamo che ella e Boito riuscissero a far comprendere e a sviscerare a tamagno il personaggio. Non vi sarebbero mai arrivati con la forza che può avere la visione ottica della cosa. Guardate che questa lettera è pesantissima, perché lui dice: ammettiamo che lei, maestro, assieme a Boito, foste riusciti a far capire a tamagno che cos'è l'Otello. Quindi ammettiamo pur questo, quindi non lo dà per scontato, quindi non dice al maestro: maestro, lei è bravissimo. Ammettiamo anche che, però non sareste arrivati, perché la forza della visione ottica può essere molto, molto più forte. Quindi è importante vederlo. Il 26 dicembre, quindi per Santo Stefano, vedete che tutto un dialogo che si svolge, insomma, quando uno dovrebbe poi anche riposarsi, no? Invece loro scrivevano così. Il maestro scrive di nuovo e dice: voi andiamo, sapete bene che non siete uno zuccone. Potrete forse avere delle fissazioni, anche un po' spinte, ma zuccone no. E poi va e affonda. La visione ottica va bene se Emmanuel era nel vero, ma se Emmanuel ha fatto d'Otello un uomo debole ed in certi punti quasi un vecchio piagnucoloso, sarebbe una brutta lezione per Tamagno. Altro che oscurantismo. Qui Verdi, qui il maestro, tocca un punto essenziale dell'opera, un punto che a lui sta a cuore moltissimo e che è così anche Shakespeare. Otello non è un uomo debole. Otello è un eroe, è un guerriero. E anche nel momento in cui, convinto del tradimento di Desdemona, perde se stesso, perde quasi, c'è anche il rischio di perdere la propria identità, lui resta un eroe. Un eroe, un guerriero, che il destino avverso fa stramazzare al suolo, ma che non piega, è un eroe e rimane. Quindi il maestro non vuole che Tamagno veda Emmanuel, perché non vuole che Tamagno pensi che Otello sia un debole. Ora, che sia un eroe, Otello lo vediamo da come compare nella scena già del primo atto, con le sultane, famose sultane, quando c'è il coro, sappiamo che i musulmani sono stati vinti, c'è il coro grida evviva e arriva Otello. Primo, vediamolo un attimo. Questa entrata è folgorante, però c'è un momento nel secondo atto in cui lui enuncia ora e per sempre addio sante memorie, un momento straordinario, perché lui prima immagina di vedere il tradimento, che non c'è stato poi, della moglie di Desdemona, e immagina l'atto sessuale fra Cassio e Desdemona, e quindi a quel punto disperato dice: è finito tutto, ora per sempre addio sante memorie, addio sublimi incanti del pensier, addio schiere fulgenti, addio vittorie, dardi volanti e volanti corsier. Quindi addio tutta la mia vita, che è una vita di guerriero. È un momento straordinario, da brividi. Mentre lui dice questo, però si sentono, e quindi si sente nel suo inconscio, si sentono gli squilli della battaglia, gli squilli, i rumori della battaglia. Lui è e rimane un eroe anche in questo momento.
Il sospetto nella infame della sua ansia, curato, agitava in petto, forse un presagio, te lo valgo, nulla sapevo ancora. E si lacrime andati, le ardenti baci di Cassio. E va, pensieri fulgenti, addio vittorie, tardi volanti e volanti corsier. Addio, addio vessillo, trionfale addio, e di ale squillanti le scuole batti. Clamori e canti di battaglia, addio, della gloria la te. E questo è il fine.
Non dimentichiamo che le prime parole che Desdemona pronuncia rivolgendosi ad Otello in Verdi sono «mio superbo guerriere». Non mio amato, mio bene, ma mio superbo guerriere. In Shakespeare invece è lui che la chiama «mia guerriera». Bene, vado anche ad altri personaggi che vengono fuori dalle lettere. Per esempio un personaggio come Emilia, Verdi dice quel che importa per fare bene Emilia è che abbia voce e azione, deve sapersi muovere bene. Su Iago, Iago è un personaggio molto complesso e il maestro spesso nelle lettere sottolinea che Iago non deve alzare la voce. In quella parte non bisogna né cantare né alzare la voce, ma bisogna parlare a fior di labbra, a mezza voce. C'è spesso nel carteggio questo discorso di mezza voce. Però in un punto preciso, sia quando Iago dirà a Otello «temete, signor, la gelosia», ossia Iago ha già instillato il dubbio del tradimento di Desdemona, però pronuncerà a un certo punto queste parole, temete signor la gelosia, e queste parole innescano la tragedia poi. Bene, in queste parole lui dice questo. L'accento di questa frase dovrebbe essere cupo, fatale, sentenzioso, quasi profetico. Vedete che dà delle indicazioni straordinarie. Ora lo sentiamo, sentiremo il dialogo fra Iago e Otello, e lì c'è l'urlo di Otello, perché Otello deve urlare tante volte, e poi c'è questo modo di parlare di Iago. Sentite la differenza dell'elocuzione fra Otello e Iago. Per quanto riguarda Desdemona, come ho già detto, per Desdemona Verdi aveva sperato in un interprete di eccelse qualità vocali ed espressive, ma non fu mai veramente contento. Perché? C'è una lettera molto interessante in questa direzione. Lui dice questo. Giudicando terra a terra il carattere di Desdemona, che si lascia maltrattare, schiaffeggiare ed anche strozzata, perdona e si raccomanda, le pare una stupidina. Ma Desdemona non è una donna, è un tipo, quindi è un emblema. È il tipo della bontà, della rassegnazione. Sono esseri nati per gli altri, inconsci del loro proprio io, esseri che in parte esistono e che Shakespeare ha poetizzati creando Desdemona, Cordelia, Giulietta, eccetera. Tipi che non hanno riscontro forse che nell'Antigone, del teatro antico. Quindi è chiaro che lui ha un'idea di Desdemona come di un, non di un personaggio comune normale, ma di un tipo, di un emblema, di un personaggio che rappresenta delle cose. Ecco perché non voleva prima la Pantaleoni, perché appunto questa possibilità della Pantaleoni di essere violenta, eccetera, non si addice invece alla calma aristocratica di Desdemona. Va avanti poi in alcune lettere e dice: Desdemona è una parte ben difficile. Ed è una parte difficile perché, mentre Iago non deve che declamare e ricanè, quindi deve declamare e sogghignare, mentre Otello deve cantare e urlare, Desdemona invece deve cantare sempre, sempre. Ripeto, Desdemona canta dalla prima nota del recitativo, che è ancora una frase melodica, fino all'ultima nota, lì dove dice Otello non uccidermi, è ancora una frase melodica. Quindi la più perfetta Desdemona sarà sempre quella che canta meglio. E lui ha profondamente ragione, cioè più chiaro l'aveva scritta lui, perché la parte di Desdemona è una parte sempre cantata, sempre, sempre, sempre. Lei canta sempre al di sopra di tutti. Ora io vi faccio ascoltare un pezzo, che è nell'atto terzo, in cui Desdemona è sbattuta a terra dal marito, strattonata. Lei cade a terra e dice le prime parole, perché non capisce questa furia che agita il marito, esterrefatta fisso lo sguardo tuo tremendo, in te parla una furia, la sento e non l'intendo, non capisco che cosa hai, perché sei così furioso. Queste parole sono dette come se lei avesse perduto la voce, proprio perché non capisce bene che cosa sta succedendo. Dopo aver detto questo, incomincia invece un canto straordinario ad arcate, che va verso l'acuto, e lei canta in una maniera straordinaria, quindi anche partendo da lì, da dove non ha la voce, poi il canto si libera. Prego.
Eppure ti credo, corri alla tua condanna, di che sei casta.
vedete che cos'è Desdemona, cioè come da parte senza parole e poi si allarga, e quindi lui ha perfettamente ragione, deve cantare sempre, e questa è la difficoltà di Desdemona. Non gli andò mai bene veramente, neanche la Pantaleoni in fondo. Bene, passo a un altro argomento e poi mi avvio verso la conclusione, un argomento di affari, ossia Verdi non è soltanto il grande musicista che scrive musica straordinaria, è anche un uomo molto concreto, sa perfettamente che cosa sono gli affari. E tutto questo si dimostra in uno scambio epistolare in un momento particolare dell'azienda, dell'azienda Ricordi, perché la casa editrice Ricordi, da impresa familiare, a un certo momento diventerà società in accomandita. E questa società viene costituita il 3 ottobre dell'87. Quindi il 5 febbraio viene dato l'Otello, il 3 ottobre dell'87 la casa Ricordi si trasforma. E Giulio Ricordi fin dal marzo incomincia a scrivere a Verdi perché vuole dei contatti con Verdi, perché vuole dei consigli del maestro. La dimensione dell'azienda si allarga anche perché la casa Ricordi acquista la rivale casa Lucca. E quindi il peso della gestione cadrà su Giulio, che sarà socio e gerente. Giulio il 15 marzo scrive a Verdi. Dico il 15 marzo perché il 15 marzo è una data abbastanza importante, perché sono 4 giorni prima del 19, ossia il 19 è San Giuseppe, quindi è l'onomastico del maestro. Ora è la festa del papà, nessuno se lo ricorda più, però insomma è San Giuseppe. E scrive dicendo che lui desidera un incontro con il maestro perché vuole mettere al corrente di questa idea. E finisce e dice nella lettera, lettera molto lunga, mi permetta di dirlo, maestro, io la calcolo come un secondo padre. È forse troppo orgogliosa presunzione la mia? Spero di no. Ecco, quindi è chiaro che qui il rapporto è diventato veramente intenso. Poi usa anche il tono scherzoso che abbiamo visto in Giulio ogni tanto, e infatti dice anche così: ma bravo, mi dirà lei, sono questi gli auguri per San Giuseppe? Le grazie, maestro, si domandano i santi, e così io ne ho due, il santo Giuseppe e la santa Giuseppina, non sono forse fortunato? Il maestro ovviamente darà questo incontro a Giulio, il quale Giulio in altre lettere dice anche: maestro, per favore parli anche lei con mio padre, perché ogni suo consiglio avrà maggior forza di qualunque considerazione legale. Quindi non da ridere. La riorganizzazione presenta difficoltà sia pratiche sia psicologiche, e Giulio scrive lettere al maestro illustrando gli aspetti in cui si dibatte. Vi leggo alcune parti di questa lettera straordinaria scritta da Giulio il 16 giugno 1888, cioè quando la ricostruzione era già avanti. Ed è bellina, ve la leggo anche perché essendo nel momento in cui riorganizziamo i dipartimenti, no? Ecco, vedete che i problemi sono poi sempre gli stessi. Maestro, c'è un da fare immenso, molto più grande di ciò che mi aspettavo, per organizzare l'amministrazione Lucca e riunirla alla nostra. Qualche volta mi sono lamentato di qualche imperfezione della nostra. Che dirle di quest'altra? C'è da mettersi le mani nei capelli. Un vero sfacelo, un orrore. Nessuna abitudine alla disciplina, tutti padroni di fare e disfare, cominciando dall'ultimo degli operai. Se a ciò aggiungasi che sto pure riformando in molte parti anche la nostra amministrazione, capirà in quale ginepraio mi dibatta. La responsabilità che mi incombe è grandissima. La somma dei capitali affidatami ingente, e bisogna che io giustifichi la fiducia dimostratami dalle ottime persone che tali somme ingenti rimisero nelle mie mani. Quindi vedete la pesantezza in cui Giulio si dibatte in questo momento. C'è un punto della lettera che è delicatissimo, perché lui dice questo, perché affronta anche gli aspetti del personale. Un'altra causa di dolorosa preoccupazione è il licenziamento progressivo di tutto il personale esuberante ed inutile della già ditta Lucca. Questa antipatica necessità mi agita non poco. Mi riesce quanto mai spiacevole. Vi procedo a gradi, cercando di lenire i colpi di spine. Ma bisogna pur fare e disfare. Quindi ci sono anche questi aspetti umani molto pesanti. Il maestro in questo passaggio aveva valutato con attenzione tutti gli aspetti, anche la posizione di chi nella casa Ricordi lavorava da molti anni e che quindi poteva anche subire dei danni. Per esempio di un certo Eugenio Tornaghi, che era il capo contabile dell'azienda e che quindi aveva tutto in mano. Il 9 luglio dell'87, quindi prima ancora che la cosa vada in porto, egli scrive una lettera che è un capolavoro di senso pratico, competenza, intelligenza, attenzione alle persone. La scrive a Giulio. Dice: se tutto cammina regolarmente io sono felice. Non mi sorprende la scossa che può avere sulle prime Tornaghi. Egli resta naturalmente un po' danneggiato. Ma siccome lo credo un uomo serio e leale, non potrà non approvare quell'atto che in fondo è utile a tutti, anche a quelli che bestemmieranno e malediranno. Quindi Tornaghi, è chiaro, viene un po' danneggiato, ma se lui è un uomo leale e onesto deve capire che l'interesse generale è quello di riorganizzare l'azienda. Ecco, fortissimo, Quindi anche a quelli che bestemmieranno e malediranno. Non badate a questi, Giulio, tirate dritto per la vostra strada. Fate che il negozio prosperi e prospererà certamente con un'accurata amministrazione, senza lussi inutili, senza simpatie né antipatie per nessuna musica. Giulio Ricordi può avere odi ed amori per alcuni maestri e alcune musiche. L'editore Ricordi non deve né amare né odiare, deve fare onestamente quello che è utile allo stabilimento. Non lavorare di fantasia, ma essere pratico. Ahimè, ahimè, mi accorgo che monto in pulpito, il difetto dei vecchi, scusate. Bellissima questa lettera, è straordinaria, c'è tutto Verdi. Sto finendo, vado ad alcuni aspetti personali che vengono fuori dalle lettere, sui quali però non mi soffermerò. E c'è una confidenza crescente fra Giulio e Verdi, tanto che Giulio Ricordi a un certo momento mette a conoscenza Giuseppe Verdi di alcuni problemi che Giulio ha con la sua famiglia, con la famiglia Ricordi. E sono lettere a volte anche dolorose. E dice a un certo punto: ma che questo resti fra me e lei, illustre maestro, perdoni uno sfogo che quasi mi è caduto involontariamente dalla penna, mi perdoni. A un certo momento lo mette anche a conoscenza di problemi che avvengono anche con i fratelli e così via. Sono lettere piuttosto delicate. Il maestro risponde sempre molto brevemente, dice: bene, va bene, parleremo anche di questo, quanto mi dite mi fa dispiacere, ma non mi sorprende. Si vede che aveva notato alcune cose. Concludo con qualche momento toccante delle lettere. Con un telegramma, il 7 settembre 1888, Giulio comunica al maestro la morte del padre Tito Ricordi. Verdi risponde con poche parole. Tutto finisce, mio caro Giulio. Non vi sono parole che valgano a confortare un forte dolore. Il tempo ed il lavoro, e voi ne avete tanto, vi daranno conforto e sollievo, coraggio e addio. Quindi il tempo ed il lavoro, e voi ne avete tanto. Beh, Giulio sicuramente di lavoro ne aveva iosa. Ma c'aveva anche il tempo, probabilmente. Giulio ha 46 anni, 45 anni, Giuseppe Verdi ne ha 73. Il tempo ed il lavoro vi permetteranno, vi daranno conforto e sollievo. Perché io penso che qui c'è una grande attenzione al tempo, perché qualche giorno dopo il maestro così scrive a Franco Faccio, ossia al direttore d'orchestra: dolorosa è stata anche per me la perdita del povero Tito. Per me poi particolarmente, dopo tante vicende ed interessi reciproci. E così tutti gli amici e conoscenti della mia gioventù passata a Milano, in questi ultimi anni tutti gli amici più intimi, quelli che vedevo costantemente ogni giorno, tutti o quasi sono tutti spariti. Quale desolante vuoto. Con poche parole, qui Giuseppe Verdi delinea la tragedia di chi vive a lungo, della longevità, di colui che vivendo a lungo vede morire tutti gli amici e li lascia via. E quella tragedia della longevità che nel 1926, se non vado errato, Jan Hacek mette sulla scena con quell'opera straordinaria che è l'Affare Macropoulos, in cui c'è questo argomento, questo elemento. Tito se ne va, Giulio è giovane, restano Giulio, resta Boito, che è giovane anch'esso. Il maestro, che ha perso tutti gli amici, quelli anziani, continuerà ancora però, andrà avanti, continuerà la sua carriera. La perdita dei compagni di un tempo, io credo, viene superata dal rapporto con i giovani, con questi due giovani, questi due straordinari giovani, Giulio Ricordi e Arrigo Boito, che stimoleranno, riprendo il discorso dell'inizio, che stimoleranno fino alla fine la sua immensa, prodigiosa creatività, spingendola a scrivere l'ultima grande opera, quel gioiello del teatro musicale straordinario, tratto sempre da Shakespeare, che è Falstaff. Grazie.
Bellissime le lettere. Bellissime le lettere.
Le ha scritte Verdi.
Grazie a Giuseppina Laface per questo, posso dire, sontuosissimo intervento, ben oltre la presentazione di un libro, peraltro fondamentale. E adesso la parola al curatore, professor Angelo Pompilio.
Allora, io volevo innanzitutto ringraziare l'Istituto di Studi Verdiani perché mi ha dato questa opportunità, e sono d'accordo con tutti coloro che mi hanno preceduto, è sicuramente il lavoro più bello che mi è capitato nella mia carriera di studioso, quindi grazie per questa opportunità. Io volevo soltanto fare riferimento a un altro aspetto che emerge con tutta evidenza dalla lettura del carteggio, ed è quella che conosciamo bene come storici, cioè il ruolo centrale dell'editore musicale nella produzione musicale, nella produzione teatrale della seconda metà dell'Ottocento. Il ruolo dell'editore è fondamentale in ogni momento, in ogni occasione della vicenda di una opera come in questo caso quella di Otello. E quello che propizia la stesura di questo nuovo capolavoro, quello che appunto sollecita Boito a scrivere il libretto e che negli anni precedenti appunto convince Verdi a cimentarsi in questa impresa. L'editore accompagna l'impresario Corti nel primo colloquio che l'impresario ha con Verdi il 17 gennaio dell'86, cioè quando si avvia tutta la macchina per organizzare l'allestimento alla Scala. Nella ricerca dei cantanti è sempre lì a portata di mano e appunto dà le sue informazioni, sente a sua volta i suoi collaboratori, quindi c'è tutto uno scambio di informazioni riguardo a questo altro aspetto. E proprio nella preparazione dei singoli cantanti, dei tre ruoli principali, quando sono stati individuati, accompagna la Pantaleoni a Sant'Agata nel primo incontro con Verdi alla fine dell'agosto dell'86. è in stretto contatto con Muzio a Parigi, che invece prepara il baritono Morel, che vive a Parigi. L'altro, il tenore Tamagno, invece è preparato dal direttore d'orchestra Faccio a Milano, appena rientrato da un'attività appunto in un teatro di Madrid. Coordina tutta l'ultimissima messa a punto, cioè la preparazione ultima dei cantanti a ridosso della prima rappresentazione, e fa una sorta appunto di organizzazione, a giorni alterni: una volta ci va uno, poi quell'altro ancora. Quindi è sempre presente l'editore in ogni momento dell'attività di preparazione dell'opera. Si occupa lui di tutte le attività connesse all'allestimento. Scenografia, è lui che tiene i contatti con Carlo Ferrario. I costumi insegue Alfredo Edel per un anno intero, fin tanto che non gli consegna i 58 figurini e gli suggerisce la bibliografia per potersi documentare appunto storicamente sugli abiti veneziani del Cinquecento, per come dovevano essere e come non dovevano essere. Si occupa dei cori della Scala, di ordinare gli strumenti musicali, le 12 trombe per l'entrata trionfale di Otello e per il tuono iniziale, bisogna costruire una macchina apposta, e c'è Muzio a Parigi che va a curiosare l'opera per vedere come sono fatte le macchine che fanno lampi e tuoni a Parigi, e trasmette i disegni a Giulio Ricordi, e Giulio Ricordi gli fa costruire le macchine teatrali per fare per ottenere questi strumenti. E un altro elemento importante che si ricava dalla lettura di queste lettere è tutto il processo di realizzazione della stampa, cioè il Verdi consegna i manoscritti. Il primo manoscritto viene consegnato alla fine di agosto dell'86, l'opera va in teatro per le prove a partire da gennaio. Entro il 30 dicembre del 1886 lo spartito deve essere stampato, e c'è una corrispondenza strettissima, rapidissima e densissima, dalla fine di agosto fino al 30 dicembre, e conosciamo dalla lettura di questa corrispondenza anche i tempi di consegna delle diverse parti. Incomincia in agosto dell'86 con la consegna del quarto atto, e l'ultima parte consegnata sarà il secondo atto, appunto il primo di novembre, e c'è tutta la macchina editoriale che funziona in una maniera veramente impressionante, perché va realizzata la riduzione pianistica fatta da Michele Saladino, poi lo stesso Giulio Ricordi rivede la prima riduzione, poi viene rivista dal maestro, torna indietro la riduzione in casa editrice, va agli incisori, correzione della bozza, spedizione della bozza a Verdi, la prima correzione la fa sempre Giulio, poi Verdi, poi torna indietro, e così via, tutta la macchina editoriale che funziona in una maniera veramente spettacolare. Cioè, in 4 mesi si fa lo spartito completo, il libretto, e poi per la partitura si prende un po' più di tempo e ci mette ancora qualche mese in più, ma tutti i testi necessari per l'allestimento sono preparati in 4 mesi. E in questa messa a punto, in questa revisione, c'è anche tutto il lavoro di Fino, cioè legge le bozze e c'ha qualche ripensamento, prepara i cantanti e altri ripensamenti, quindi in questo carteggio ci sono anche tutte le informazioni fondamentali per chi curerà l'edizione critica dell'opera, per conoscere esattamente la cronologia di questi interventi. Un altro elemento fondamentale è il rapporto che l'editore ha con l'impresario. L'editore non è soltanto responsabile della partitura, ma anche del successo della partitura. Quindi è sua cura fare in modo che gli spettacoli vengano realizzati al meglio. E qui viene fuori una cosa che conosciamo, ma qui è esplicitata, cioè l'editore musicale è quello che impone la scelta dei cantanti. La Pantaleone è stata appena citata, le ultime recite della Scala non vanno bene per la Pantaleoni. Pantaleone ha già un contratto firmato per Roma a aprile e Venezia in maggio, sempre dell'87. L'editore impone agli impresari di protestare la Pantaleoni e lo fa con mezzi assolutamente tranquilli dal suo punto di vista. A Roma ha detto o la protestate o non vi do la partitura, che la partitura è di proprietà dell'editore, quindi voi se la scritturate io non vi do la partitura. A Venezia è un altro impresario, il ricatto, perché di questo si tratta, è l'aumento del 150% del noleggio, da 2.000 a 5.000 lire. Dice, se tu insisti nel dare la parte alla Pantaleone, invece che 2.000 mi paghi 5.000. Vedi tu se sei capace a tenere in piedi lo spettacolo. La cosa simpatica è che la ricostruzione dei materiali che abbiamo potuto fare, che si avvale anche delle lettere di Pantaleoni a Verdi, di Faccio a Verdi, perché la Pantaleoni è la compagna di Faccio, e di Muzio, che è appunto il consulente nonché impresario, agente teatrale, quindi che è addentro tutti questi meccanismi. Quindi, mettendo assieme anche questi altri documenti, viene fuori tutta una storia veramente istruttiva di come funzionava questa macchina. Pantaleoni, che non è sprovveduta, appunto è la compagna di Faccio, il direttore della prima rappresentazione delle successive, e pensa di rivolgersi a Verdi stesso per dire: guarda, sta succedendo questo. Ma non lo fa autonomamente, sente chi? Teresa Stolz, un'altra cantante amica di Verdi, quindi non va lei da sola, quindi prima si fa suggerire dalla Stolz e poi si rivolge direttamente a Verdi, e Verdi dice: va bene, visto che ha avuto qualche piccolo problema a Milano, forse per Roma è meglio che non canti. Dice: va bene, salto Roma. Va a Venezia, dice: no, protestate anche a Venezia. No, non è più possibile a questo punto. Quindi scrive a questo punto a Verdi, e Verdi a questo punto piglia le difese della Pantaleoni, ma non la spunta con Ricordi. Cioè a Verdi, a Ricordi scrive delle parole ferocissime. Impossibili tutte per la parte di Desdemona, chi resta, eccetera, eccetera. Scritturando la Pantaleoni per Brescia, un'altra possibilità che Verdi suggerisce a Ricordi, si riparerebbe ad un atto crudele che le circostanze forse domandavano, ma in ogni modo fu atto crudele, che si poteva e si doveva risparmiare e mitigare. Ma questa è solo la prima lettera. Due giorni dopo, qui non si tratta di animo gentile, sempre Verdi che scrive a Giulio, ma di riparare in qualche modo ad un atto, come dissi, crudele, atto in cui io stesso posso essere sospettato di avervi preso parte, e mi preme chiarire bene le cose, e spiega tutta la storia della Pantaleoni. Ancora un po' più avanti, siamo al 6 di maggio, quindi è passata poco più di una settimana, duolmi di quanto succede, ma non so che dire, perché nella Pantaleoni intanto ho minacciato di incominciare a dire vie legali. Io, se fossi nei panni della Pantaleoni, farei altrettanto, dal momento che ha una scrittura in mano e che è certamente valida. Non ho tempo di scrivere a lungo, ma ora bisogna agire apertamente, lealmente, e riparare un atto malfatto. Fate tutto il possibile perché vadi a Brescia. Questo potrà forse rimediare in parte, dico in parte, perché il colpo è stato fatale e dannoso e mortale per lei. Capisco benissimo la deficienza dei mezzi attuali, ma in ogni modo si doveva agire diversamente. E ancora un'altra lettera qualche giorno dopo. Quindi Verdi non ha mezze misure, cioè dice: è un atto crudele, è un'ingiustizia, bisogna porre rimedio, ma Ricordi non molla. Desdemona non sarà più cantata da Pantaleoni con partiture di Giulio Ricordi. Perché, qua c'è una piccola storia che è venuta fuori, la Pantaleoni viene scritturata con un altro impresario che organizza una stagione in Sud America, e tra le tante opere proposte c'è anche Otello, ma è un Otello piratato. E la Pantaleoni fa finta di non sapere nulla. Ah, maestro, io non lo sapevo. Sono stata scritturata per il Sud America, ma non sapevo proprio che mi toccava cantare anche Desdemona. E Otello viene dato a Buenos Aires negli stessi giorni, giugno, credo, dell'88, con una partitura autorizzata e una non. Questa è la storia. Però lei Desdemona non la canta più con partiture noleggiate da ricordi. Farà dell'altro, continuerà a fare la Gioconda, Marion Delorme, eccetera, eccetera, ma non più la parte di Desdemona. Quindi è istruttivo la lettura perché ci dà una chiara rappresentazione inequivoca di come funziona l'organizzazione dello spettacolo operistico in questa seconda metà dell'Ottocento e qual è il ruolo fondamentale dell'editore in tutta quanta la vicenda. Mi fermo qui.
Anch'io, grazie.
Grazie anche a Angelo Pompilio, preziosissimo di informazioni, degno contraltare, no? I due aspetti della macchina produttiva, la scena e dietro le quinte in qualche modo. Bene, io vi ringrazio tutti per essere stati con noi, vi ricordo che il 21, martedì alle ore 21, abbiamo il primo concerto finalmente della stagione musicale nel nome di Arnold Schoenberg. Grazie, buonasera.